Allora, riprendo il tema di ieri, e cioè le riserve di legge. Le riserve di legge sono dei meccanismi costituzionali che servono per differenziare gli atti che disciplinano le materie. Sono di diverso tipo. Ieri abbiamo visto in particolare le riserve di legge formale, cioè quelle norme costituzionali che dicono che certe cose le possono fare solo le Camere con legge, cioè con la legge formale. In quelle materie non possono entrare atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge sono quelli illustrati nelle precedenti lezioni, e cioè il decreto legge e la legge delegata, il decreto legislativo delegato. Le riserve formali servono essenzialmente per garantire il controllo del Parlamento sul governo, per cui certe cose non possono essere fatte dal governo, devono essere fatte dal Parlamento. E in particolare questo vale per il bilancio. Il bilancio, che è una prerogativa tipicamente governativa, è il governo che gestisce le entrate e le uscite, è il governo che deve essere autorizzato a spendere e a riscuotere, e questa autorizzazione è data entro il 31 dicembre dalla legge di bilancio. La legge di bilancio, come tutti gli atti nel comparto pubblico, tutti i bilanci di previsione, sono atti di autorizzazione. Mentre la società privata ha solo da rendere i conti, una volta all'anno, in genere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, gli enti pubblici hanno bisogno di una preventiva autorizzazione che viene data con la legge di bilancio. Si autorizzano le entrate e si autorizzano le uscite. Se la legge di bilancio non viene approvata entro il 31 dicembre, bisogna andare all'esercizio provvisorio, che può essere fatto per 3 mesi. È da moltissimi anni che questo non succede. È da moltissimi anni che non succede, perché la manovra di bilancio è una manovra diventata fondamentale sia per i rapporti politici interni, sia per i rapporti con l'Unione Europea. Di conseguenza è un obbligo politico del governo presentare la legge di bilancio. Il Parlamento si scava una sessione di bilancio, non possono essere discusse altre cose, e alla fine viene approvata la legge di bilancio. Questo esiste in tutti i sistemi costituzionali. Chi legge i giornali, quella stretta minoranza che legge i giornali, avrà saputo che nel mese di gennaio, tanto per cambiare, negli Stati Uniti Trump è stato bloccato. È stato bloccato perché non riusciva a far approvare la legge di bilancio, perché anche negli Stati Uniti esiste lo stesso meccanismo. La previsione di spesa e la previsione di entrate deve essere data, presentata dal governo e approvata dal Parlamento, e quindi c'è una riserva di legge formale. È lo stesso rendiconto. Il rendiconto, che viene dato nella primavera dell'anno dopo, è il governo deve andare in Parlamento dicendo quanto ha incassato e quanto ha speso. Su quella base poi si fanno tutti gli atti di assestamento di bilancio. Il rendiconto è essenzialmente un controllo politico, non si può cambiare il rendiconto. Quello che è avvenuto è avvenuto, ciò che si è incassato si è speso, si è incassato si è speso. Però la crisi del governo Berlusconi nel 2011 avvenne proprio nel momento del rendiconto, perché il Parlamento bocciò il rendiconto del governo. Lui aveva litigato con Fini, AN era uscita dalla maggioranza, la sua maggioranza, nonostante avesse comprato un po' di deputati e senatori come è prassi sua, è sotto processo per questo, è stato bocciato. Prima volta nella storia che un rendiconto viene bocciato, tanto vero che non sapevano che cosa fare. È stato bocciato il Senato, il Presidente del Senato, che allora era Fini, convocò i suoi tecnici che arrivarono con l'unico manuale di diritto costituzionale che affrontava il problema. Indovinate quale. Mi sono visto comparire sul tavolo della Presidenza il mio manuale, perché era l'unico che affrontava il problema di un voto negativo sul rendiconto. È stato l'inizio della crisi del governo Berlusconi, che poi è stato sostituito da Monti. Vedete, nella nostra vita istituzionale il bilancio è un elemento fondamentale. Se avremo tempo, magari lo chiederò a Chiara Bregonzini di fare delle lezioni, devo mettermi d'accordo con lei, ma verso fine maggio, sulla questione dell'approvazione del bilancio, perché lei è una tecnica di queste cose, si conosce benissimo. È molto interessante per voi capire come funziona la legge di bilancio, però per questo bisogna avere il tempo di fare un approfondimento apposito. Io sto seguendo un filo diverso e quello che mi interessa adesso è spiegarvi a cosa servono le riserve di legge. Allora, la riserva di legge che copre il bilancio e il rendiconto è abbastanza evidente, perché è l'unico momento in cui il Parlamento ha il controllo sull'intera operazione economica e finanziaria che sta gestendo il governo, o meglio, che il governo prevede per l'anno successivo e poi che il governo dice di aver sostenuto l'anno precedente. C'è un controllo preventivo, bilancio preventivo, entro dicembre di ogni anno, controllo successivo, approvazione e rendiconto nella primavera dell'anno successivo. Però di riserve di legge formale ne abbiamo anche altre, perché ci sono diverse cose che la Costituzione vuole sottoporre al controllo del Parlamento. Un controllo che si svolge nella forma della legge. Ieri vi dicevo, i trattati internazionali sono tutti stipulati dal governo, è il governo che ha un ministero degli esteri, è il ministero degli esteri che ha la rete degli ambasciatori, per cui tutta l'attività di preparazione di un accordo più o meno importante viene fatta da organi dell'esecutivo, l'accordo poi è stipulato tra governi, e diventa obbligatorio nel diritto internazionale, è un impegno che l'Italia si assume nel diritto internazionale, ma non è ancora un impegno perfetto, perché diventa perfetto con lo scambio degli strumenti di ratifica. È tutto un linguaggio un po' particolare, a me non interessa il linguaggio particolare, ma mi interessa farvi capire il concetto. Ossia, il governo sta trattando delle cose in nome della Repubblica Italiana, ne ha il potere, è l'amministratore delegato della persona Stato italiano. Però la sua decisione di stipulare un trattato deve essere approvata dal Parlamento, e il Parlamento l'approva con legge. Leggi che contengono un articolo unico, che autorizza la ratifica del trattato. A ratificare il trattato è il Presidente della Repubblica, è lui che rappresenta l'Italia all'estero. Ed è il Presidente della Repubblica che viene autorizzato dal Parlamento con legge a ratificare quel trattato. E così il Parlamento può esercitare il controllo sulla politica estera del governo. Questo è il principio. Questo è il meccanismo. L'applicazione di questo meccanismo purtroppo in Italia non è un esempio. Perché? Perché in Italia i nostri parlamentari sono ignoranti, cioè non sanno quello che fanno. E molto spesso nel mese di gennaio loro approvano un pacco di trattati senza neanche aprire e vedere che cosa c'è scritto. siccome fino a Capodanno devono occuparsi di bilancio, a gennaio si riposano e approvano una serie di trattati a decine, con delle leggi che non si discutono neanche, e sono pochi quelli che vanno a vedere che cosa noi assumiamo come obblighi internazionali con i trattati. C'è scarsa consapevolezza del ruolo del Parlamento in sede di controllo della politica internazionale. Lo strumento c'è, ma non viene usato bene, con molta accortezza. Quando si parla invece di riserva di legge ordinaria, si parla di riserva alla legge ordinaria, quindi a qualsiasi fonte primaria. E ieri vi dicevo, qui è ammesso l'intervento anche dell'atto con forza di legge. Vi facevo l'esempio della libertà personale, che è coperta da una riserva assoluta, ma quella riserva assoluta può essere soddisfatta non soltanto dalla legge, ma anche dalla legge delegata. E anzi, molte di quelle libertà e di quei diritti nostri sono legati a una disciplina così complicata che il Parlamento preferisce non affrontarla in tutti i suoi particolari, ma delegarla al governo. Questo riguarda i codici, ma riguarda anche, per esempio, tutti i rapporti fiscali, l'IVA, IRPEF e gli altri strumenti di tassazione sono retti da decreti delegati. Il Parlamento ha fatto una legge di delega che contiene la gabbia di principi e di scelte di fondo, ma tutta la costruzione tecnica di una normativa che deve essere molto attenta sotto il profilo tecnico, viene lasciata al governo e quindi è fatta dai ministeri, dai tecnici. Si distingue tra la riserva assoluta e la riserva relativa perché alcune materie sono coperte dalla riserva assoluta nel senso che solo la fonte primaria può disciplinare la materia. Altre materie sono invece coperte da riserva relativa perché si chiede che la legge, la fonte primaria, fissi solo i principi. Il resto può essere dato con regolamenti. E dei regolamenti, fin qua ero arrivato ieri, e dei regolamenti vi voglio parlare oggi per riuscire a capire anche per quale motivo la Costituzione si preoccupa di limitare il potere di disciplinare le cose con regolamento, fissando le riserve di legge. Sì. Che cosa sono i regolamenti? Sono fonti secondarie. Se la legge è la classica fonte primaria, il regolamento è la classica fonte secondaria. Questo vuol dire che sono fonti diverse, meno importanti, sono poco interessanti? La risposta è assolutamente no. Anzi, chi vive dentro nella pubblica amministrazione applica più regolamenti che leggi. Per semplice fatto che quello che distingue un regolamento da una legge non è il contenuto, ma solo la forma. Fate un po' di silenzio. Siete come i ragazzini di scuola, eh? Non mi piace questa cosa, non è tanto carina. La distinzione non è di importanza, la distinzione è soltanto di forma. I regolamenti sono atti tipici dei poteri esecutivi, non dei poteri legislativi. Per cui sono gli esecutivi a dettare, a scrivere, a emanare i regolamenti. Questa è la fondamentale distinzione tra i regolamenti amministrativi e gli atti con forza di legge. Le leggi le fa il Parlamento, gli atti con forza di legge li fa il Governo, ma o previa delega del Parlamento o con successiva conversione in legge da parte del Parlamento. Per cui anche gli atti con forza di legge hanno un passaggio parlamentare e quindi sono garantiti dalla forma del procedimento legislativo. Insisto su questo concetto di forma, perché il procedimento è forma e la forma dà il valore gerarchico delle cose. Più la forma è complicata, più l'atto che si raggiunge con quella forma risulta su nella gerarchia delle fonti. I regolamenti invece sono atti dell'esecutivo e qui vi ho fatto in questa tabella specificazione di quali siano i regolamenti. Sono regolamenti statali, regionali, comunali, provinciali e di altre autorità. Per esempio l'università c'è un sacco di regolamenti, scritti più o meno bene, ma sono i regolamenti che disciplinano la vostra e la nostra vita. Per come si fanno gli esami, su come si chiedono le autorizzazioni, su come si chiedono gli rimborsi, tutta una serie di cose sono gestite dall'università con delle norme che sono delle fonti. Dove c'è una norma giuridica vuol dire che c'è una fonte che produce quella norma giuridica. Atti e fatti autorizzati dall'ordinamento a creare norme giuridiche, e cioè disciplinare i rapporti giuridici. Le fonti dell'università sono lo statuto e i regolamenti, sono tutte fonti che disciplinano le cose che ci riguardano. Sono autorizzati? Certo, sono autorizzati dalla legge. La disciplina legislativa dell'università è una legge, la legge Gelmini, che Dio la abbia in gloria, la legge che disciplina l'università autorizza che certi oggetti siano disciplinati dallo statuto dell'università e dai regolamenti universitari, atti amministrativi con valore normativo, sono divisi in articoli e sono strutturati come se fossero delle leggi. Quello che cambia è solo la forma. I regolamenti università sono formati attraverso un procedimento e sono emanati dal rettore. I regolamenti regionali, comunali e provinciali hanno delle discipline che sono retti dallo statuto regionale, comunale, le province ormai sostanzialmente non esistono più, e sono formati tramite procedimenti fissati negli statuti e autorizzati dalla legge. La legge comunale e provinciale, che è quella che disciplina gli enti locali. I regolamenti statali sono anche disciplinati da una legge specifica, che è la legge 400 del 1988, che trovate tra i materiali cliccabili nel mio sito, nella pagina del vostro corso. Vedete, qui è citato l'articolo 17, primo comma, della legge 400. Sono regolamenti statali. Allora, la fesseria che mi viene sempre detta agli esami è che i regolamenti governativi e quelli ministeriali, cioè quelli statali, servono per organizzare il governo dentro se stesso. Uso parole sconce. Come se il governo fosse interessato a fare dei regolamenti per organizzare se stesso. In che parte è anche vero. ma in piccolissima parte, perché i regolamenti sono fonti generali, hanno lo stesso contenuto che può avere una legge. Tanto è vero che la Costituzione si preoccupa, attraverso la riserva di legge, di dire se una certa disciplina deve essere fatta con legge o può essere fatta anche con regolamento. E la Costituzione dice questo perché parte dal presupposto che tra legge e regolamento non ci sia una differenza ontologica, cioè di sostanza. Non c'è la differenza per cui uno apre e dice «Ah, da come è scritto capisco che è un regolamento». È scritto esattamente come una legge. Gli antichi che dicevano che un regolamento è una legge in forma amministrativa. La forma, il procedimento è amministrativo, ma il contenuto è legislativo, perché è una fonte del diritto, come la legge crea norme giuridiche. Capite? Per cui non c'è una distinzione di maggiore o minore importanza, per cui la legge si occupa di cose più importanti e il regolamento di cose meno importanti. Questo non significa nulla. Se la cosa è così importante, sarà la Costituzione a dire la puoi assumere soltanto con la forma e le garanzie della legge, ponendo una riserva di legge. Qui ho tratteggiato il procedimento. Per fare un regolamento governativo c'è un procedimento scritto, disciplinato dalla legge 400. Vedete, c'è una fonte primaria, la legge 400, che disciplina le fonti secondarie, i regolamenti. Questo è nella logica della gerarchia. La Costituzione si occupa di disciplinare le fonti primarie, la legge e gli atti con forza di legge. Le leggi si preoccupano di disciplinare le fonti secondarie, i regolamenti. La legge 400, che è la legge che disciplina i poteri normativi del governo, ci dice come si fa un regolamento governativo, disciplina la procedura. È il Consiglio dei Ministri che adotta, c'è il parere del Consiglio di Stato, c'è una deliberazione del Consiglio dei Ministri, c'è l'emanazione del Presidente della Repubblica e c'è un controllo della Corte dei Conti. Vedete che è un meccanismo particolare. Se lo confrontate con quello di un decreto legge o di un decreto legislativo, che è comunque deliberato dal Consiglio dei Ministri e comunque emanato dal Presidente della Repubblica, la differenza è che qui abbiamo pareri e controlli di organi tipicamente amministrativi. Il Consiglio di Stato è un organo, ho sempre una certa difficoltà a parlarne perché mi fa un po' senso, il Consiglio di Stato è un organo che è composto da magistrati amministrativi e da soggetti nominati dal governo. Ed è un organo bicefalo, è un organo che fa da giudice d'appello nei giudizi amministrativi, ma fa anche da organo consultivo del governo. Mi fa senso perché questo viola un principio fondamentale del diritto. Chi partecipa a fare un atto non può essere il giudice di legittimità di quell'atto. È banale dirlo, no? Se no, questo soggetto farebbe due parti in commedia, nel senso che sarebbe quello che fa una cosa, poi si mette il parrucchino e dice adesso giudico se quella cosa è fatta bene. Non ha senso questa cosa. E infatti il Consiglio di Stato è un cortocircuito. Il Consiglio di Stato è composto da magistrati bravi amministrativi, gente che vince un concorso e fa il magistrato amministrativo, ma accanto a questi ci sono altri che sono nominati dal governo e sono tendenzialmente ex funzionari, ex dirigente, ex consulenti del governo. E questa doppia funzione di giudice e di consultore del governo crea un certo cortocircuito. Il Consiglio di Stato in questa fase dà un parere di illegittimità sul decreto che pesa. È un parere obbligatorio, non vincolante, nel senso che il governo può anche dire: secondo me il parere del Consiglio di Stato è infondato. Generalmente non lo fa, perché devi chiedere un parere e puoi non rispettarlo, ma non puoi rispettarlo se hai delle ragioni molto precise che devi indicare nella motivazione dell'atto. Se no, è ovvio che quel decreto, quel regolamento, nasce con un grande punto di domanda e immediatamente sarà impugnato di fronte al TAR, che è il giudice amministrativo di primo grado, che, visto il parere negativo del Consiglio di Stato, dirà che quell'atto è illegittimo. Dopodiché, dopo il parere, il Consiglio dei Ministri riapprova il decreto, lo passa al Presidente della Repubblica, che lo emana, e a questo punto passa alla Corte dei Conti, che è un altro soggetto. La Corte dei Conti è un organo che anch'esso doppia funzione: è il giudice della responsabilità contabile, nonché giudice delle pensioni, ma è anche un organo di controllo. Doppia funzione è sempre un po' pericoloso. Se io spacco questo computer, cosa che ogni tanto avrei tentazione di farlo, che è un bene del Dipartimento di Economia, creo un danno in capo alla pubblica amministrazione. Chi fa valere questa responsabilità? La Corte dei Conti. Fate silenzio? Ma siete veramente indisponenti, eh? È la Corte dei Conti che farebbe valere la mia responsabilità amministrativo-contabile. Ed è per questo che la Corte dei Conti è un giudice temutissimo da chi lavora nella pubblica amministrazione. Perché se uno fa degli errori nello svolgimento delle sue funzioni, la sua responsabilità sarà fatta valere dalla Corte dei Conti. Il governo fa un decreto legge, ve ne parlavo ieri, fa un decreto legge, dice la Costituzione, su sua responsabilità. Quel decreto legge produce dei danni. Quei danni possono essere chiesti ai ministri, se ovviamente c'è colpa. Ma la colpa ci può essere, può avvenire che il governo sia responsabile di colpa. È una cosa che avviene in tutti i livelli della pubblica amministrazione. Ricordo anni fa, quando ancora ero assistente all'Università di Trieste, capitò che i professori e i rappresentanti degli studenti che stavano dentro nel consiglio dell'opera universitaria, che era quella che amministrava buoni pasto per la mensa, assegni di studio, eccetera, furono processati davanti alla Corte dei Conti e condannati in solido a risarcire il danno. Danno per cosa? Per dirvi l'assurdità di questo paese, questi poveri disgraziati insediati in questo ruolo avevano scoperto che la mensa universitaria dava i pasti gratuiti a non soltanto gli studenti, gratuiti insomma, a un costo irrisorio, non solo agli studenti, ma anche al personale dell'università. E siccome questo non si poteva fare, questi disgraziati hanno detto: benissimo, adesso cerchiamo di capire come fare, e diciamo che stacchiamo dei biglietti diversi quando uno arriva: se è studente lo diamo bianco, se è dipendente lo diamo verde, così a fine anno sappiamo quanto ci pesa il pasto dei dipendenti sul nostro bilancio. A fine anno hanno scoperto che pesava tot e la Corte dei Conti gli ha chiesto i soldi indietro, in quanto responsabili di una spesa che non era legale. L'università non doveva pagare i buoni mensa dei dipendenti e l'hanno chiesta indietro ai dirigenti che poi erano professori e studenti. Vabbè, capita di tutto, ma voi capite che questo è una spada di Damocle sulla testa dei pubblici dipendenti, è il terrore. Se voi volete vedere sbiancare un funzionario pubblico, lo guardate negli occhi e dice corte dei conti, che immediatamente lui si terrorizza. La corte dei conti esiste in tutti i sistemi, in tutti gli stati, anche a livello di Unione Europea. Perché? Perché c'è una saggezza progettuale. La Corte dei Conti è un organo che è creato dal Parlamento per seguire e controllare l'operato del governo. Siccome il Parlamento fa le leggi, ma non ne segue l'esecuzione, l'esecuzione delle leggi è seguita dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti deve registrare tutti gli atti amministrativi del governo e ne registrando ne controlla la legittimità. Se trova che ci siano degli atti che vanno contro la legge e soprattutto contro il bilancio, si chiama Corte dei Conti perché ha a che fare con i conti, allora rifiuta la registrazione. Il governo può chiedere che la Corte dei Conti registri con riserva l'atto, prevale la volontà politica su un organo burocratico di controllo, ma a questo punto la Corte dei Conti manda il rapporto al Parlamento, in modo da innescare la responsabilità politica del governo in Parlamento. Questo è il disegno. Anche qui bisogna dire la verità che il Parlamento fa poco il suo compito, se la Corte dei Conti vi manda segnalazioni e rapporti lo leggono con fastidio, come dire, non è molto attento a usare la Corte dei Conti per controllare il governo. Perché vi racconto queste cose? Perché quando noi sentiamo i nostri amabili e nuovi politici parlare di come faranno il governo, loro queste cose non le sanno. Cioè non si rendono conto della complessità della macchina, ma anche della funzionalità della macchina. Ma io per chi sto facendo lezione? Non capisco. Ma chi ve lo fa fare di stare qui e sentire me che parlo? Non sono cose interessanti? E mi dispiace, ma questa è la materia. Saranno così poco interessanti, ma poi ve le provate all'esame. E questo procedimento per cui tutti gli atti regolamentari e tutti gli atti amministrativi del governo passano a fase del controllo è un procedimento che deve interessare il Parlamento. Questo controllo è esercitato per nome e per conto del Parlamento. È il modo con cui il Parlamento può avere informazioni costanti su come vengono attuate le sue leggi, che è il grosso problema del sistema costituzionale. È un grosso problema soprattutto in Italia. Il Parlamento passa mesi a discutere una legge, poi la legge viene approvata, viene pubblicata ed entra in vigore e il Parlamento non sa più che cosa succede. Dopo un anno, due anni, il governo torna alla carica e dice rifinanzia questa legge. E il Parlamento rifinanzia la legge, ma nessuno gli dice che cosa ha provocato quella legge. Cioè l'applicazione delle leggi, il controllo sul modo con cui hanno operato, se hanno operato bene o operato male, se sono state applicate oppure no, se hanno prodotto i risultati sperati oppure no, sfugge al Parlamento. Questo è un sistema parlamentare che non funziona. Questo è uno dei grossi problemi di funzionamento delle istituzioni parlamentari. La Corte dei Conti è un elemento di progetto che dovrebbe servire a questo. perché la Corte dei Conti relaziona sull'attuazione delle leggi, perché è un monitoraggio costante sull'attuazione delle leggi, dovendo approvare tutti gli atti di esecuzione delle leggi. Il Parlamento che non ascolta la Corte dei Conti è un Parlamento che non svolge la sua funzione. E questo è un elemento preoccupante. Quando voi vedete le scene dei dibattiti parlamentari, come abbiamo visto nelle ultime legislature, in cui le persone che noi paghiamo non discutono i problemi, ma si insultano, fanno pagliacciate, tirano fuori striscioni, entrano e escono dall'aula, si fanno espellere perché dicono parolacce, eccetera. Quelli sono dei puzzoni, sono gente che non fa il loro lavoro. Il loro lavoro sarebbe quello di usare gli strumenti dati al Parlamento. E tra gli strumenti dati al Parlamento ci sono anche le relazioni della Corte dei Conti. Sappiate che tutte le mie lezioni sono registrate e non sono poi filtrate, per cui puzzoni restano in rete e restano in rete per decenni. Io non mi autocensuro, anche perché sono dente avvelenato studiando da un 45 anni queste cose, vedere come queste cose sono trattate dai nostri rappresentanti, da noi pagati lautamente, anche se alcuni poi restituiscono 250 euro al mese, e mi fa indignare, e la mia unica risposta può essere quello di trasmettere a voi la mia indignazione e poi metterla in rete urbi e torbi. Non sa mai che qualcuno non ascolti, e ogni tanto capita. Bene, non voglio parlarvi oltre le cose concrete sui regolamenti, se non per una questione. Vi dicevo, la fondamentale differenza tra una riserva di legge assoluta e una riserva di legge relativa è lo spazio che viene lasciato ai regolamenti. Nelle riserve di legge assoluta non c'è spazio per i regolamenti, qua vi ho messo in chiaro, anzi veramente in grassetto, l'oggetto della riserva. Qui c'è una riserva assoluta nei soli casi e modi previsti dalla legge, e c'è una riserva di atto giurisdizionale, riserva di atto del giudice. Se si deve compiere l'arresto di una persona, la limitazione della sua libertà personale, questo può avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge e per decreto del giudice, per decisione del giudice. Quando sentite alla radio o alla televisione qualche disinformato che protesta perché il giudice è scarcerato, lo hanno preso mentre stava rubando e lo hanno scarcerato il giorno dopo, tipica cosa che si sente, e se la prendono con il giudice, e non capiscono, non sanno o fanno finta di non sapere che il giudice non può decidere chi sta in carcere e chi non sta in carcere. Questo è deciso dalla legge, perché c'è una riserva assoluta. E generalmente uno finisce in carcere soltanto se è condannato con sentenza passata in giudicato, per cui è processato, è condannato, se impugna è riprocessato in appello, è condannato, se ricorre in Cassazione c'è un altro giudizio in Cassazione e è condannato, solo allora finisce in carcere. Negli altri casi si va in carcere in via di misura preventiva soltanto se il reato è particolarmente grave e c'è un pericolo di incolumità. Per cui se io rubo non mi mettono in carcere subito, devono fare tutti i gradi di giudizio, se io uccido una persona mi mettono in carcere subito, perché è una misura cautelare quella. No. Ma il giudice non è libero di dire ti guardo in faccia, non mi piaci e finisci in carcere, perché quello sarebbe una dittatura. Uno Stato liberale, minimamente degno, ha delle protezioni, per cui i casi e i modi per cui viene limitata la libertà personale sono tutti e soltanto previsti dalla legge. E il giudice deve attuare la legge, non può attuare i suoi gusti. Però deve essere il giudice a farlo e non la polizia. La polizia acchiappa il ladro, lo porta in questura, arresto, chiede l'autorizzazione del giudice di convalidare l'arresto, il giudice vede se è un caso, un modo previsto dalla legge di custodia cautelare. Se non è previsto dalla legge, lo deve liberare. È chiaro? Vedete, questo è un sistema che è dovuto a un'esperienza degli stati liberali, che nasce ancora dalla Magna Carta di Giovanni Senza Terre, Robin Hood, capito? La Magna Carta, che è considerata il primo testo delle libertà, in realtà era un atto feudale, conteneva già la previsione dell'habeas corpus, e cioè che chi viene arrestato dalle guardie del re deve essere portato, il suo corpo deve essere portato davanti al giudice. E questa garanzia dell'habeas corpus è quella che poi è finita nell'articolo 13. Qui non c'è spazio per fonti regolamentari. Qui invece sì, articolo 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge. Questo che cosa ci sta dicendo? Che quello che era un vecchio potere del governo di organizzare i propri uffici, oggi è coperto da una riserva di legge. Ma questa riserva di legge non è assoluta, è una riserva relativa, nel senso che la legge deve fissare i principi dell'organizzazione degli uffici pubblici. Il resto è affidato ad atti della pubblica amministrazione, cioè a regolamenti. Questa è considerata una tipica riserva relativa che congela la gabbia dei principi nella legge e lascia poi gli atti di organizzazione al governo. Quali sono i principi? Beh, i principi di imparzialità, la separazione tra la decisione politica e quella amministrativa, una serie di regole sull'azione della pubblica amministrazione, le garanzie del privato di essere informato dei procedimenti amministrativi e così via. Sono tutti principi. Ma poi l'organizzazione degli uffici è fatta con regolamento. Questa è una riserva relativa. Bene. Ho detto che non faccio pause, anche se la cosa mi dispiace, però...